Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma destinato agli appassionati del radioascolto.
Singapore, Guangdian, Tai, Tishan, Guangdian.
Um chute seco do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Mondusa. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. La nostra sigla di oggi è quanto mai indicata per introdurre il tema del carnevale nelle radio brasiliane. Rispetto dunque per i costumi, ma anche qualche perplessità per le enormi cifre che si spendono per celebrare il carnevale in uno dei paesi ritenuti fra i più poveri del mondo, cifre che non sempre si recuperano con il turismo. Il carnevale brasiliano non è solo cartapesta, radio e carnevale in Brasile, dunque un periodo questo più favorevole all'ascolto, in quanto prolungando le ore di trasmissione le radio si possono ascoltare più facilmente anche da noi in Italia per questioni di propagazione delle onde corte. Le radio registrate in tutto il Sud America sono circa 5.876 in 19 paesi differenti. Soltanto il Brasile conta 1.333 emittenti radiofoniche impegnate nel campo dell'educazione per le cosiddette radio rurali, per emancipare i contadini e un'agricoltura ancora non sviluppata, e poi per raggiungere l'immensa vastità del territorio con le onde corte, ad esempio l'Amazzonia, ancora terra di conquista per la speculazione edilizia, dove negli anni 70 venne costruita la capitale Brasilia a scapito delle locali popolazioni indios. In Sud America si contano circa 327 radioricevitori per ogni 1000 abitanti, quasi l'85% delle radio sono private, il 7% governative, il 2,8% religiose e il 2,9% da altre organizzazioni. Il calcio, le cui radiocronache sportive sono divenute ormai storia per l'enfasi degli speaker brasiliani, occupa insieme alla musica brasiliana una parte rilevante della programmazione delle radio. Anche l'informazione viene tenuta in buona considerazione, ma con notiziari brevi come costume e caratteristica delle radio commerciali. La prima radio sudamericana nacque proprio in Brasile nel 1922 a Rio de Janeiro, durante una esposizione alla quale partecipavano delle aziende nordamericane, con una radio pioniera, la KDAK di Pittsburgh, e subito dopo il fenomeno si allargava alla città di San Paolo e immediatamente il governo si decise a varare una legge per garantire ad ogni cittadino di poter impiantare una emittente privata. Iniziamo la nostra trasmissione di oggi collegandoci telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea il corrispondente in Italia della Radio Jornal do Brasil, esattamente il dottor Araújo Neto Francisco. Allora, dottore, come coprono il carnevale le radio brasiliane?
La cosiddetta copertura giornalistica del carnevale o radiofonica del carnevale in Brasile cambia di stato a stato. Per esempio a Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, che sono stati e città, la città di Recife, capitale di Pernambuco, la città di Rio de Janeiro, la città di Salvador di Bahia, sono città che hanno una grande tradizione, una grande cultura carnevalesca, e così le radio, tutti i mezzi di comunicazione danno una grande attenzione, un spazio enorme durante tutto l'anno al carnevale.
E quindi diciamo che è importante anche per le radio brasiliane farsi sentire in tutto il mondo, no? Perché hanno un carattere anche internazionale quando trasmettono su onde corte e tutto.
Sì.
Ecco, ma dico...
Ma questa è una cosa antica in Brasile. Hanno avuto sempre... il fatto che il Brasile ha cominciato a esportare emigranti circa 40 anni fa, 30 anni fa, però anche prima, anche 50 anni fa, 60 anni fa, le radio brasiliane hanno avuto sempre questa preoccupazione di essere ascoltate non solo dai brasiliani ma in tutto il mondo.
c'è addirittura una radio
di una, della città di Recife, che non è una città, è una città grande, però non è delle più importanti del Brasile, che aveva come slogan questo: Radio Clube di Recife parlando per il Brasile e per il mondo. In português era così: Radio Clube do Recife falando para o Brasil e para o mundo.
Ecco,
con una grande enfasi.
Ecco, a noi sembra che le radio brasiliane siano molto creative. Se è possibile, quali sono le differenze fra le radio brasiliane e quelle italiane? Qual è il segreto del successo?
Ma la differenza più notevole si sente tra le radio brasiliane e la Rai Radio italiana, perché tra le radio brasiliane e le radio private italiane la differenza si è attenuata, non è tanto grande come era come una volta, perché oggi mi sembra che anche le radio private italiane hanno adottato, stanno praticando un stile di radio, un modo di radio molto all'americana. E la radio brasiliana si ispira molto in questo modello americano.
Cari amici, il tema oggi è il carnevale e le radio brasiliane. Siamo al telefono con il corrispondente della Radio Jornal do Brasil in Italia, il dottor Araújo Neto Francisco. Dottore, da quanto tempo vive in Italia?
Beh, io vivo in Italia da 30 anni, da 31 anni esattamente.
Perfettamente amalgamato allora.
Sì, io lavoro per il Jornal do Brasil, come che è un vecchio quotidiano, tradizionale quotidiano del Rio de Janeiro, di circolazione nazionale, e lavoro ma saltuariamente per la Radio Jornal do Brasil, che è una emittente della stessa azienda, perché il Jornal do Brasil è un'azienda privata. E ho fatto per 8 anni anche corrispondente dei servizi da Roma per i servizi brasiliani della BBC di Londra.
Ecco, è molto interessante. Ma mi sembra che ultimamente le radio brasiliane stiano riducendo il numero di corrispondenti in Italia, o mi sbaglio?
No, ha ragione. Non solo le radio, come anche i giornali. Per esempio, io oggi in Italia sono l'unico corrispondente brasiliano che ha un contratto fisso regolare. Tutti gli altri lavorano come freelancer. E curiosamente io trovo anche felicemente le altre 5 miei colleghi sono donne.
Ecco, ma questa è colpa, è un problema economico o una questione dell'avanzare le nuove tecnologie?
Soprattutto un problema economico. I costi di un corrispondente all'estero sono aumentati parecchio.
Ecco, vogliamo parlare un poco dello sport nelle radio brasiliane.
Nello sport, la radio brasiliana e la radio argentina sono sorelle gemelle. Perché hanno la stessa visione, danno lo stesso trattamento allo sport, hanno lo stesso stile spettacolare, pittoresco di trasmissione. E sempre è stato così. Io penso che il famoso grido di urlo di gol
molto famoso in Italia,
che oggi in Italia qualche volta io vedo qualcuno cercare di imitare, e questo urlo è nato in Argentina e in Brasile contemporaneamente.
Ecco, senta, io non voglio trattenerla a lungo, vorrei solamente chiederle un parere su come vede il futuro per la radio.
Non si può discutere il futuro per la radio. e non vedo nessuna minaccia per questo futuro. Io vedo solo una possibilità di espansione, di nuove conquiste, di nuove affermazioni per la radio in tutto il mondo.
Fin qui Araújo Neto Francisco, corrispondente a Roma della Radio Jornal do Brasil.
Com minutos gravados neste segundo tempo, vai embora o Mengão, campeão. Zico na meia canhota para Carpegiani, para Claudiadão, na puxetinha para Carpegiani. Corta o Willer, eu confirmo o placar Bradesco.
Flamengo!
2!
Com sucesso!
0!
Seja rico, deposite na caderneta de poupança Grande Rio. Rádio Globo Notícia.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea la signora Gina Marquez. Pronto, mi sente?
Sì, mi sento. Buongiorno.
Ecco, signora, innanzitutto vuol dirmi per quale giornale lavora qui in Italia?
Lavoro per il quotidiano brasiliano Globo.
Ecco, Globo, naturalmente nulla a che vedere con Radio Globo, no?
C'è, sì, è una holding di informazioni, la rete Globo, e c'è la TV, c'è la radio, il quotidiano e altre riviste come casa editrice. Io lavoro per il quotidiano.
Ecco, lei lavora per la carta stampata, però potrebbe dirmi qualche cosa a proposito delle tante emittenti radiofoniche che in un certo senso arrivano anche qui in Italia? Può parlarmi un poco di che importanza ha anche per lei la radio, così come mezzo di informazione, come mezzo anche per diffondere sia le notizie che per esempio la cultura, che so, anche la musica brasiliana?
Esatto, e l'importanza non solo per me, che seguo tantissimo la radio sia in Italia che in Brasile, l'importanza è che se ci rendiamo conto di quanto il Brasile è grande come territorio, no? E fino a pochi anni fa certamente la TV non arrivava, e sono tanti punti dove anche la TV non arriva, tanto meno i quotidiani e cose varie, e è la radio a trasmettere sia le notizie, informazioni, anche l'allegria, come la musica, come le partite di calcio. Se guardiamo per esempio, io credo che pochi hanno avuto l'opportunità di vedere dai documentari, però vediamo una da noi si chiama un'aldeia di indios, tutti ad ascoltare la radio.
Senta, il carnevale in Brasile viene preparato quasi per tutto l'anno, come parlano le radio brasiliane di questo argomento?
Parlano sia con l'informazione, con informazioni continue di come si stanno svolgendo tutte le prove e tutto il tema, perché ogni scuola di samba, no? Che è ogni blocco c'ha un tema principale, e anche suonano le musiche, poi si fa un compact disc con tutte le musiche del carnevale, è una cosa molto seguita in Brasile, e anche la radio principalmente lì è molto seguita per le partite di calcio.
Ecco, come definire questi radiocronisti sportivi? Il loro parlare echeggia, no, per radio?
Sì, caldi, focosi, possiamo dire. Sì. E poi sono loro che tante volte portano l'emozione da uno scambio di palloni, eccetera. Ognuno ha la sua possiamo dire un glossario personale, proprio con le sue espressioni particolari. Ad esempio, se ne inventano certe espressioni e diventano molto popolari, cioè diventano proprio dei personaggi molto seguiti. Tante persone seguono il locutore in sé, e non perché sta in quella radio che c'è la miglior frequenza, eccetera, eccetera, e sì, e perché è quel locutore.
Ecco, qual è il segreto del successo delle radio brasiliane?
Dunque, una cosa che noto, sono più radio per esempio che fanno programmi vari. Ad esempio c'era un programma in cui il locutore raccontava con tutto il mistero, o che una casa è stata rapinata, o cioè raccontava la cronaca quotidiana, però aggiungendo di tanto di mistero. che metteva anche in ricorsi sonori, per esempio l'aprire della porta, il suono della porta, dei passi, eccetera. L'altro locutore che mi ha chiamato molta attenzione, che raccontava anche con un linguaggio molto popolare, come se fosse una fattoria, e scherzando tutto il tempo con la gente e parlando proprio con l'accento come se lui fosse della campagna, e conquistava tutti di mattina. Per esempio, quello era un programma molto molto seguito, metteva il gallo per come sveglia, faceva rumore delle pentole, chiamava l'attenzione, faceva le frasi con esclamazione alle signore per non sì, diventare sì. pigre, ricette di cucina, ma tutto è tutto con un tono umoristico.
Ecco, senta, c'era una volta la radio nazionale del Brasile che trasmetteva per l'estero una trasmissione in italiano, e ci sono anche, credo, ancora emittenti radiofoniche private in Brasile che trasmettono nella nostra lingua. Che cosa può dirmi al riguardo?
Sì, esistono, io vorrei aggiungere due cose molto interessanti sulla presenza degli italiani in Brasile, no? Soprattutto perché sono venuti diversi italiani di diverse parti dall'Italia, no? Allora sono formati una sorta di dialetto che esiste solo lì, perché la lingua è stata anche cambiata. Ad esempio, un dialetto veneto è stato con gli anni cambiato lì, dai figli, dai nipoti, e oggi, per esempio, se un veneto che parla il dialetto veneto va lì, si trova con una certa stranezza al sentire, lo stesso per il napoletano. Sì. E l'altra cosa che vorrei aggiungere è che adesso l'Italia in Brasile va di moda, sempre è stata una passione per l'Italia, sia per la cultura, anche per il carattere dell'italiano, che è molto aperto, molto, molto accogliente. Adesso specialmente perché il Brasile segue molto la telenovela, no? E c'è una telenovela che si chiama Terra Nostra, che l'inizio di questa telenovela proprio prende come tema l'immigrazione degli italiani dall'Ottocento fino ad oggi, e allora tutti parlano una parolina italiana.
Come vede il futuro della radio?
Certo che non può puntare più sul come concorrenza alla televisione, non è una televisione senza immagini. La radio è un altro veicolo con altre informazioni, un altro linguaggio.
Signora, allora chiudiamo la nostra conversazione parlando un poco della saudade che presumo che lei abbia nei confronti del Brasile, no?
Sì, sì, la saudade è una malinconia, no? Ma è una malinconia da quello che ci piace. Allora, uno si sente malinconico, sente a saudade solo perché è qualcosa di buono, perché ha avuto quella buona sensazione che non è più, se non nella memoria, no? Se non dentro di sé. E allora è impossibile non essere contagiato da saudade.
Fin qui Gina Marques, giornalista corrispondente a Roma della rete brasiliana Globo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Partiti in sordina, i dispositivi indossabili come gli Apple Watch stanno prendendo sempre più piede. Secondo le stime della società di ricerca Gartner, nel 2016 si prevede una crescita a due cifre del settore, 18%, dei quasi 29 miliardi di dollari di ricavi che saranno generati. 11 miliardi e mezzo arriveranno dagli smartwatch, secondo il report. Al momento, la categoria prevalente degli indossabili è quella degli auricolari senza fili. Quest'anno ne saranno venduti 128 milioni. Mentre un'altra categoria da tenere d'occhio è quella dei visori per la realtà aumentata e virtuale come gli Oculus VR, prodotti dall'azienda acquistata da Facebook, i Gear VR di Samsung e gli HoloLens di Microsoft non ancora sul mercato. Per Gartner nel 2016 saranno venduti 1,4 milioni di questi dispositivi, nel 2017 la cifra supererà i 6 milioni. Secondo il rapporto, inoltre, un impulso alla diffusione dei visori potrà arrivare dal mondo del cinema e dell'intrattenimento, ma anche da un maggiore utilizzo nelle aziende. Un esempio è il caso dei Google Glass. Il progetto iniziale che conosciamo è stato definitivamente accantonato in favore di un dispositivo pensato solo per le imprese. E una vittoria che non può essere negata. Lo ha detto Julian Assange affacciandosi dal balcone dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra e tenendo in mano il rapporto dell'ONU che definisce la sua ingiusta detenzione nella sede diplomatica. Il rapporto dell'ONU mi rende giustizia, ha detto il fondatore di WikiLeaks in videoconferenza dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove è rifugiato. Abbiamo ottenuto una vittoria significativa, ha affermato l'attivista, sottolineando che il rapporto è legalmente vincolante per le autorità di Gran Bretagna e Svezia, che potrebbero subire dei contraccolpi diplomatici nel caso in cui continuassero a respingere le conclusioni delle Nazioni Unite e ancora. Il rapporto segna la fine delle argomentazioni legali di Gran Bretagna e Svezia. È tempo quindi per Londra e Stoccolma di rispettare il verdetto dell'ONU e quindi lasciare libero l'attivista australiano. Mosca si augura che la Svezia e la Gran Bretagna tengano conto del verdetto degli esperti dell'ONU e concedano a Julian Assange la libertà di spostamento. Lo riporta una nota del Ministero degli Esteri. Entro il 2020 nel mondo gli utenti connessi a dispositivi mobili saranno 5 miliardi e mezzo, circa il 70% della popolazione globale. Ci saranno più persone con cellulare, 5,4 miliardi, di quelle con elettricità, 5,3 miliardi. La crescita sarà trainata anche dalle reti di quarta generazione e soprattutto dai video. Questi rappresenteranno da soli tre quarti del traffico mobile. A tracciare il quadro è l'ultimo Visual Networking Index di Cisco per il quinquennio 2015-2020. Il report evidenzia che la corsa al mobile non è mai stata così veloce. La crescita di utenti nel quinquennio analizzato sarà due volte più rapida di quella della popolazione mondiale. Grazie anche alla proliferazione dei Thunderbolt, dispositivi a metà strada tra uno smartphone e un tablet. Gli analisti stimano che ci saranno più persone con un cellulare, 5,4 miliardi, di quelle con elettricità, 5,3 miliardi, acqua, 3 miliardi e mezzo, e auto, 2,8 miliardi. Il traffico internet da dispositivi mobili raggiungerà un volume di 367 exabyte all'anno, una quantità di dati che non è facile da visualizzare e pari a 7.000 miliardi di videoclip su YouTube. Oppure all'invio o ricezione di 28 immagini per ogni abitante del globo, al giorno e per un anno intero. Le fibre ottiche attuali mettono il turbo portando fino a 1 gigabit al secondo per ogni utente e permettendo di scaricare video a velocità e risoluzione altissime. Sono le caratteristiche del sistema di accesso a internet risultato del progetto europeo CoConut coordinato dall'Italia con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Proprio a Pisa viene sperimentato oggi con una dimostrazione pubblica su un tratto della rete commerciale a fibra ottica della città messo a disposizione dalla società Gestel, finanziato con 4,1 milioni, 2,8 dei quali dalla Commissione UE e partito nel 2012. Il progetto CoConut Cost Effective, Coherent Ultra Dense WDM PON for LAMB BDATU The User Access è coordinato da Ernesto Ceramella, della Scuola Superiore Santa Anna. Il progetto è condotto in collaborazione con il Politecnico Spagnolo della Catalogna, l'Università per le Tecnologie dell'Informazione di Atene e le aziende British Telecom Ericsson Hub, Alcatel U135 Lab, Promax Electronica e Optronics Technologies Grecia. In condizioni normali le reti in fibra ottica utilizzano molti canali con lunghezze d'onda diverse, WDM. La nostra intenzione, spiega Ceramella, era di aumentare in maniera significativa il numero di canali, cioè il numero delle lunghezze d'onda e, pur mantenendo la compatibilità con le infrastrutture attuali, estendere in modo significativo le dimensioni della rete e quindi il numero di utenti in grado di connettersi, aprendo la strada verso le soluzioni che sono spesso indicate come Gigabit to Everyone, con un costo accessibile per tutti gli utenti. Grazie a questa tecnologia diventa quindi possibile usare le infrastrutture di rete per scaricare video ad altissima risoluzione in pochi secondi e senza sovraffollare le attuali reti wireless per uso domestico. La stessa tecnologia può essere impiegata per collegare a internet le antenne della rete cellulare con una velocità crescente, la stessa tecnica, secondo gli esperti, è interessante anche per le future reti 5G.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.